altro, arriva di meglio. Ci facciamo illusioni. Come state? Ora? Me l'aveva già chiesto Giando un'oretta fa. Ancora meglio. Se doveste dire in questa settimana a chi in qualche modo vi rassomigliereste, a uno dei personaggi biblici, a chi vi paragonereste, a come vi siete sentiti, a come vi avete vissuto questa settimana, come Giona che si è andata nella pancia del pesce
a Collodi.
Qualcun altro? Qui è uscito Giona, vince sugli altri, come Abramo? Ah, Adamo? Beh, certo. Adamo? Giona? Qualcun altro? Come vi siete sentiti? Come Davide? Come Paolo? Come gli apostoli? Come? Quando?
Quando gli apostoli hanno ricevuto il
Spirito Santo. Come Giovanni? Come Giovanni in cosa? Scusa. Ah, ok. Quindi come Giobbe nessuno. Ah, io volevo parlare di Giobbe stamani. Io volevo parlare di Giobbe, allora se non è per voi forse. Vi volevo leggere 6 versetti del libro di Giobbe, capitolo 42. Dice così, i primi 6. Allora Giobbe rispose al Signore e disse: io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno. Chi è colui che senza intelligenza offusca il tuo disegno? Sì, ne ho sentito parlare, ma non lo capivo. Sono cose per me troppo meravigliose e io non le conosco. Ti prego, ascoltami e io parlerò. Ti farò delle domande e tu insegnami. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma l'occhio mio ora ti ha visto. Perciò mi ravvedo, mi pento sulla polvere e sulla cenere. Solo questi versetti qui. È stato anche cantato con i canti stamani, nelle preghiere, anche la testimonianza che ci ha raccontato, la Mariana, che si vuole fare suora. Ora, intercederemo per te, pregheremo per te, Mariana, questa tua vocazione. No, ma in quello che abbiamo ascoltato, abbiamo potuto, perlomeno io ho percepito, poi correggetemi se sbaglio, ma questo altalenare di sentimenti contrastanti in questo periodo, ma anche in questa mattina ho sentito questo: gioia, allegrezza di essere qui, di stare alla presenza del Signore, con la ferma convinzione e fiducia in Lui che il Signore opera, che il Signore è padrone e sovrano. Ma allo stesso tempo quel senso di smarrimento, quel senso di abbandono in un certo senso, o più che abbandono, comunque quella difficoltà a sentirsi consolati, accompagnati dal Signore nelle nostre difficoltà. Non è una cosa nuova, non c'è niente di nuovo sotto il sole, dirà l'Ecclesiaste. E quindi non è una sensazione nuova quella che possiamo provare noi oggi. Certo, forse una volta non c'era il coronavirus, forse non c'era tutte le difficoltà che ci sono oggi, ma comunque ne avevano altre, quindi non è una cosa nuova quello che proviamo. Però possiamo imparare da Giobbe, in particolare questa mattina, come relazionarci con il nostro Signore. Perché è quella la cosa fondamentale. Non è quello che viviamo o come viviamo, ma è la nostra relazione con il Signore. Quello è il punto fondamentale e cruciale. Non è tanto se le cose ci stanno andando bene o no, è il nostro rapporto con Dio, se sta andando bene o no, che fa la differenza nelle difficoltà. Giobbe lo conosciamo tutti, ci siamo andati tutti a cena almeno una volta insieme, da poter dire che lo conosciamo anche bene, ma non tanto per la cena quanto perché comunque nella nostra vita, in qualsiasi momento della nostra vita, abbiamo passato delle difficoltà non certo paragonabili magari alle sue, ma il fatto che lui abbia passato quelle cose ci dà una speranza, ci dà una fiducia, il fatto che comunque come Dio è stato con lui, così lo è con noi quando attraversiamo le nostre difficoltà. E però alla fine del libro, alla fine della storia di Giobbe, Giobbe dirà queste parole che abbiamo letto e che ci devono far riflettere, perché è una sofferenza continua quella di Giobbe, anzi le sofferenze forse maggiori non derivano nemmeno tanto dal fatto che abbia perso tutti i figli e tutti i suoi averi, ma derivano dall'amicizia di queste persone che lo vanno a trovare. È lì probabilmente che Giobbe patisce di più. Nonostante la malattia che aveva in quel momento addosso, un'ulcera in tutto il corpo, nonostante tutte quelle, forse i dolori maggiori li ha avuti dai suoi amici che lo sono andati a trovare, e lo sono andati a trovare con l'intento di consolarlo? No, non direi. Sono andati lì con l'idea di insegnargli. Gli volevano far capire a Giobbe che Giobbe era un peccatore e che in conseguenza di questo Dio lo stava in qualche modo non punendo, ma insegnando, gli stava dando un insegnamento. Giobbe, tu sei un peccatore, tu sei una persona che deve stare attenta, perché comunque il fatto che tu eri ricco e ora poi sei diventato povero con tutti questi problemi, probabilmente perché ti sei comportato male con Dio. E quindi avevano questo nella loro mente, questo intento di insegnare. Erano andati lì con buoni propositi, si erano come dire, avvicinati anche con cautela, ma poi non passa, cioè passa diversi giorni, però poi quando aprono bocca cominciano a venire fuori le cose, i veri motivi per cui erano andati lì. Non erano andati per interesse, per amicizia, erano andati per mostrargli quanto loro fossero bravi, quanto loro avevano capito Dio come funzionava. E noi si rischia di fare così. E Giobbe stesso pensa di conoscere Dio. E Giobbe stesso, nel rispondere ai suoi amici, mette la sua conoscenza di Dio in campo. Mette ciò che sa di Dio davanti ai suoi amici e si contrappone a quelli che è l'insegnamento dei suoi amici. E quindi diventa un po' una guerra, potremmo dire, tra dottrine. Dio funziona così e Giobbe, no, Dio funziona così. Non avete ragione voi, ho ragione io. No, tu non hai ragione, perché a dire così sbagli, vedi, allora sa ragione noi. È tutto così. Ci sono questi dialoghi e che portano però poi a questa conclusione. Io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno. Che vuol dire questo? Vuol dire che Giobbe ha riconosciuto l'autorità di Dio, la sovranità di Dio, ma non solo nella sua vita, ma in tutto il mondo. Giobbe ha riconosciuto dalla sua sofferenza, da quello che ha dovuto sopportare e patire, ha riconosciuto che nessuno può impedire al Signore di eseguire un suo disegno. Lo diciamo tante volte dal pulpito, lo diciamo nelle preghiere, che il Signore è re, il Signore è sovrano, il Signore regna e a Lui nulla gli sfugge, però non lo crediamo tante volte. Perché se davvero lo credessimo, non ci sarebbero battaglie a volte anche proprio dottrinali, o comunque non ci sarebbero così litigi su chi deve andare sul pulpito, su chi deve fare qualcosa, su chi deve dire qualcosa, ma perché lui sia io no? Ma quando Dio, Giobbe in questo caso, ma quando Dio dice che è re, quando noi diciamo che il Signore è sovrano, ma lo crediamo davvero? Perché se è sovrano, ci penserà lui a far andare le cose in un certo modo. Davide non si è impuntato su Dio o su Saul, dice ora sono io re, decido io. No, dice sarà Dio a togliere Saul. Sarà lui a sistemare questa situazione. Perché dice, ma il Signore mi ha unto, il Signore, io ho lo spirito, al Signore mi ha parlato. E con ciò? Tutti abbiamo lo spirito. Tutti abbiamo le rivelazioni da Dio, ma questo non ci autorizza a dire allora visto che io ho lo spirito, allora faccio come mi pare e dico quello che mi pare. No, perché se è Dio davvero che ti ispira, vedrai che non ci sarà uomo sulla terra o donna sulla terra che impedirà a Dio di fare quel disegno. Abbi pazienza, aspetta, non aver furia di mettere in pratica ciò che Dio ti ha chiamato a fare. Arriverà il momento, se è da Dio sicuramente, se non è da Dio non avrai fatto brutte figure, non avrai litigato con nessuno. Però mettiamo le cose di Dio avanti. Non conta se abbiamo o no lo Spirito. Paolo stesso dice, siano in due o tre a profetizzare, lo dice in Corinzi, mi sembra. Dice, siano due o tre al massimo a profetizzare. Cioè vuol dire che se arriva un altro che ha la profezia, devo profetizzare, me l'ha detto Dio. No, non sei obbligato. Vedete, Dio si sottomette, in un certo senso, alla nostra volontà. E Paolo sta spiegando, dice, ci vuole ordine. Ci vuole, in un certo senso, non ci si può muovere come ci pare. Certo, siamo liberi, ma non liberi di fare come ci pare. Siamo liberi di ubbidire allo Spirito. E quindi, Signore, c'è questa situazione difficile. Aiutaci, sostienici, e se è nella tua volontà, portala avanti. Io non voglio muovermi così. Giobbe aveva capito questo. Riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno. Qui non sta parlando che tutto andrà bene. Non sta dicendo, riconosco che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno, quindi vuol dire che io devo star bene. No, non lo può dire, perché Giobbe è stato male. Ma Giobbe è stato male avendo fede. Giobbe è stato male essendo giusto, ma non lo dico io, lo dice la scrittura, mi sembra al primo capitolo, forse al secondo, dirà Dio stesso di Giobbe, hai visto il mio servo, il mio giusto servo, il mio servo giusto, Giobbe? Egli è giusto, gli dice Dio a Satana, lo ha dichiarato giusto Dio stesso. Però passa lo stesso nelle difficoltà. Però passa lo stesso nelle malattie, però passa lo stesso. Dice, sì, però finisce bene. Beh, è finito bene Giobbe. Ebrei 11, non mi sembra che siano finiti tutti bene. Qualcuno è stato segato, qualcuno lapidato, qualcuno ucciso di spada, qualcuno decapitato, qualcuno inchiodato sulla croce e tanti, tanti, tanti altri. Non facciamo di Giobbe l'esempio che deve andare sempre tutto bene. Non è vero che ai cristiani va tutto bene. A cristiani, umanamente, con gli occhi umani, fisici, può andare molto male. Ma il segreto, come diceva prima, è la comunione con il Signore, è lo stare vicino a Lui. E allora andranno bene le cose, ma a livello spirituale. Non c'è nella Bibbia una promessa che devono andare bene in questa terra le cose. Chi è colui che senza intelligenza offusca il tuo disegno? Sì, ne ho parlato, ma non lo capivo, sono cose per me troppo meravigliose e io non le conosco. Insegniamo agli altri le cose di Dio, i piani di Dio, i disegni di Dio. E poi ci rendiamo conto, se mai riusciamo ad arrivare a umiliarci, a piegarci davanti a Dio, a dire, ma di cosa sto a parlare? Ma di cosa parlo? Racconto le cose di Dio, piani di Dio, disegni di Dio e poi non li conosco. Sì, ne ho parlato, dice Giobbe, avevo parlato del tuo disegno, ma non lo capivo. Noi parliamo di cose che non capiamo, conosciamo in parte profetizziamo. Che vuol dire? Vuol dire che conosciamo in parte le cose di Dio e profetizziamo significa parliamo delle cose di Dio in parte. Non le conosciamo appieno, parliamo di ciò che conosciamo. E cosa conosciamo? Ti prego, ascoltami e io parlerò, ti farò delle domande e tu insegnami. Perché il punto fondamentale è che noi sentiamo parlare del Signore in chiesa, qui in questo momento mi state ascoltando, sentite parlare del Signore quando leggete la Bibbia, sentite parlare del Signore fuori, sentite parlare del Signore su YouTube, su Facebook, dove vi pare, state attenti anche a cosa ascoltate. Perché non è tutto buono, non è tutto oro quel che luccica. E se avete dubbi, faccio una parentesi ma è importante, se avete dubbi contattateci, sentiamoci. Non è tutto solo perché c'è un versetto biblico che allora va bene. Bisogna stare attenti perché sono venuti fuori tante voci, tanti discorsi, tante idee. Manteniamoci fermi su quello che abbiamo conosciuto e se vengono fuori dubbi, se vengono fuori cose, parliamone. Non è così che va tutto bene. Parlano di Dio, allora va bene, parlano di Dio. No. No, non va bene se parlano di Dio, necessariamente. Può andare bene, come no. E allora, ecco che si arriva a dire questo. Sì, ne ho parlato. Sì, ho sentito, parlavano di Dio, parlavano di qua. Ma c'era davvero lui dietro? Allora il trucco è, ti prego, ascoltami. Ti farò delle domande e tu insegnami. Così dobbiamo dire al Signore. Signore, insegnami tu. Ma come ci insegna il Signore? Non è che ci mette lì e ci fa gli studi biblici, come a noi a volte ci garba fare, ma non è quello. Il Signore ci insegna con l'esperienza, con la vita. E allora magari a qualcuno gli può chiedere di andare a lavorare a Siena, a qualcuno gli può chiedere di andare a fare un lavoro che non gli piace, o lontano da casa, a qualcuno gli può chiedere magari di aspettare, di aver fiducia in lui, perché il lavoro non c'è, non lo trova. O magari può chiedere altre cose, diverse da quelle che sono la sua volontà, ma magari può invece accontentarvi e fare le cose che voi gli chiedete, certo, perché no? Ma non è quello il punto. Il punto è, io ti faccio delle domande e tu, Signore, insegnami. È la condizione nel cuore, la condizione nella nostra mente, di umiltà, di dire, Signore, io non ti conosco. Dice, ma dopo 40 anni che tu sei nella fede, dopo 40 anni sei battezzato e convertito, lo devi conoscere. Signore, insegnami, io non ti conosco. Perché conosciamo in parte, e quella parte è sicuramente sbagliata. Perché dico questo? Perché quando conosciamo solo una parte della verità, ci facciamo delle idee e ci costruiamo sopra delle cose su quello che conosciamo, ma nel momento in cui veniamo a conoscenza di qualche altro fatto, ecco che ci smontano i castelli. Esempio, vi è mai capitato di sentir parlare da qualcuno di un'altra persona? Vengo io, da voi, vi parlo di Daniel. Sapete, Daniel è così, così, così. Voi vi fate un'idea di Daniel. Poi arriva Daniel, lo conoscete, e vi si smonta tutto questo castello. Dice, ma Gianluca mi aveva detto così, così, così. Però, insomma, sì, alcune cose sono vere, ma alcune no. Va ridimensionata la cosa. E dovete necessariamente smontare da quel castello che vi eravate fatti, grazie alle mie parole, lo dovete smontare, quel castello e quelle idee, per costruirne una un pochino più fedele alla realtà. E così è con Dio. Noi abbiamo conosciuto in parte le cose di Dio e ci costruiamo sopra le nostre fantasie e le nostre idee su quelle cose che conosciamo. Ma stanno davvero così? Il dubbio non sempre è dal nemico. Il dubbio a volte è buono perché ci costringe a chiedere a Dio il suo disegno, qual è il suo disegno, qual è il suo piano. Ci costringe il dubbio a andare a Dio e dire, Signore, che devo fare? Perché non lo so. Questo non significa non avere fiducia in Dio, anzi, questo significa rimetterci in Dio e dire, Signore, io non ho discernimento, non ho capacità, quello che conosco, sì, può essere anche tanto, ma non mi è di aiuto, Signore, rivelati. Giobbe ha conosciuto molto di più dopo, e lo ha conosciuto il Signore molto di più nella difficoltà che non quando tutto andava bene. È troppo facile pensare che a cristiani gli debba andare tutto bene. Saremmo miseri, saremmo poveri senza le difficoltà, perché le difficoltà aiutano a crescere, e che vogliamo o che non vogliamo, funziona così. I bambini imparano a camminare perché cascano, i bambini dondolano, cadono, si rialzano, imparano a camminare. I bambini vanno a scuola, imparano a fare i conti perché sbagliano all'inizio, si confondono, poi dopo imparano, sbagliano a parlare, invertono le parole, a volte sono anche carini quando invertono le parole, però poi imparano. E così noi non possiamo diventare cristiani maturi se non viviamo la nostra vita, purtroppo, con gli errori. Quindi non pensiamo a una vita cristiana in cui tutto va bene, in cui tutto... Noi preghiamo e il Signore risponde. Certo che il Signore risponde, ma risponde come vuole Lui e non risponde come chiediamo noi. Quindi il centro, come dice qui Giobbe, non siamo più noi, è la volontà di Dio. Non sono più io che posso insegnare o che posso pensare di sapere qualcosa, è Cristo che mi rivela cosa c'è di bisogno, cosa c'è da dire, cosa c'è da fare. Dice, ma io prego il Signore e non mi risponde, non so che fare. Vabbè, certo, non è che il Signore ti guida come una marionetta. Il Signore non ci guida come... Noi non siamo marionette nelle mani di Dio. Non funzioniamo così. Che vuol dire che Dio ci ha lasciati liberi? Vuol dire che noi possiamo scegliere. Ma senza di Lui non possiamo far niente. Ma io faccio tante cose. Voi non respirate. C'è tanta gente nel mondo che senza Dio respira, si muove, va a lavorare, si alza. E non hanno Dio. Che significa allora? Senza di Lui non possiamo far niente. Però vedi, tante persone trovano forza e coraggio e non hanno Dio. E vanno avanti, arrivano fino a 80, 90 anni, 100 anni, quindi non è da dire, sai, si suicidano, non ce la fanno, poverini, senza Dio non ce la fanno. No, ce la fanno, e anche bene alcuni. Allora perché dice così la scrittura? Senza di me non potete far nulla. Perché non possiamo fare nulla delle cose che Dio vuole senza di Lui. Ma possiamo farne tante altre. Ma delle cose che Dio vuole non potremmo fare nulla senza di Lui. Ma dice, io cerco lavoro, il Signore non mi risponde. Ma intanto vai a cercare. Sì, no, ma lo cerco, così, capito? Vai. Ma io aspetto che il Signore mi riveli dove devo andare a evangelizzare. Ma tu vai. Sulla strada il Signore lo incontri, bravo. Sulla strada, nel cammino, una volta che sei partito, il Signore ti guida. Ma io non so, aspetto che il Signore mi risponda per una... Cosa risponde? Vai e fai. Lo puoi fare, puoi fare tante cose. Come Paolo, che era andato e voleva andare in Asia a evangelizzare. Prende, va e dice però lo Spirito Santo ci chiuse delle porte. E non potevano andare in Asia. Ma erano partiti per andare in Asia. Poi per la strada, durante il cammino, deviazione, ci pensa Dio. Allora, quando avete dubbi, quando il Signore non risponde, quando non sapete cosa fare, è perché dovete prenderla voi la decisione. Non stare lì ad aspettare. A meno che non sappiate già cosa fare e non la volete fare. Saul sapeva che non doveva offrire il sacrificio lui, non aspettava a lui. Però il Signore tardava e dice, che devo fare? Che devo fare? Non lo so che fare, no, lo sai cosa fare. Stai buono, fermo, aspetta il Signore. Ma per lì lo sapeva però, che non doveva offrire il sacrificio, e invece lo offre lui lo stesso. E a volte siamo anche così. Si fa di testa nostra, però tutto quello che facciamo, diciamo, io l'ho fatto per piacere al Signore, per fare le cose gradite a Lui, certo, nessuno lo mette in dubbio. Il problema è che dobbiamo imparare a chiedere a Dio, a fare domande a Lui e aspettare il suo insegnamento. Ripeto, non deve essere qualcosa come ora devo andare a fare la spesa o non ci devo andare, Signore rivelami, Signore mi devo vestire con la maglia nera o quella bianca, Signore rivelami, non è questo. Ma nelle cose di Dio, rimettiamo nelle sue mani e poi facciamo. E vedrete che le porte si aprono e si chiudono. Se ne parlava appunto ieri con Maria, di questa cosa qui, di questo un esempio, di come il Signore si muove. A volte diamo per chiusi certe... per chiuse certe opportunità, certe strade, invece tra il Signore proprio le riapre all'improvviso. Ma lasciamoci guidare da Lui, noi facciamo i nostri passi e poi il Signore è con noi. Perché vi voglio rivelare una cosa, non è che noi dobbiamo andare dove è il Signore, è il Signore che viene con noi, è un po' diverso. Non è che noi dobbiamo cercare dov'è la presenza di Dio per andarci, è Dio che ci dice a noi andate dove volete, tanto sono con voi. Dove andate voi c'è la presenza del Signore. Non dovete venire voi da me. Sono io che vengo dove andate voi. Se voi andate all'ospedale, sono all'ospedale. Se voi andate al mare, sono al mare. Se voi andate in chiesa, sono in chiesa. Se voi state a casa, sono a casa. Signore, metti la tua presenza nella mia casa. Ci sei te? Signore, metti pace nella tua, in questa casa. Ci sei te? Mettila te pace. comincia a non rispondere male, comincia a fare, a muoverti in un altro modo. Signore, converti i cuori, converti i cuori. Io lo sapete già come la penso su questo. Il Signore non converte nessuno, sembra una cosa brutta da dirvi, come non converte nessuno? Certo che non converte nessuno il Signore. Il Signore convince di peccato, la conversione spetta a noi. Siamo noi sulla strada che dobbiamo convertirci e girare e tornare dall'altra parte verso il Signore. E non è il Signore che ci converte, siamo noi che ci giriamo verso di Lui. Il Signore non tocca, cioè il Signore tocca i cuori, ma non li obbliga. Il Signore nel suo disegno non fa tutto quello che vuole. Dice, ma Giobbe ha detto così però, che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno. Certo, perché nei disegni di Dio, nel proponimento di Dio, già c'è tutte le nostre scelte dentro. Ma siamo liberi di farle però, non siamo obbligati, né in un senso né in un altro. Il Signore conosce le nostre, la nostra libertà, sa cosa sceglieremo e in base a tutto questo c'è il suo piano. È troppo grande per comprenderlo, perché in questo piano non c'è solo la mia libertà, ma c'è la libertà di ognuno di voi. E quante libertà ci sono, quando c'è tanta libertà così, non si sa più qui come funziona, ma Dio lo sa. E questo è il bello di Dio, che Lui è sovrano e nella nostra libertà Lui regna. Ma com'è possibile regnare quando tutti fanno come gli pare? Perché Lui è Dio, noi no. A noi ci piacciono le regole, perché in questo modo ci controlliamo. Dio no, Dio è libertà. Certo, come dicevo prima, non di fare come ci pare, ma con ordine. Di riuscire, libertà di scegliere Dio tutte le volte. Siamo liberi di sceglierlo. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto. Abbiamo sentito parlare di Dio, sentiamo tante volte parlare di Dio, a volte anche magari ci esce dagli orecchi parlare di Dio, e di Dio, e di Dio, basta. Ma c'è un modo nuovo di ascoltare Dio, quello tuo personale, nella tua vita, nelle tue esperienze. Non è un ascoltare Dio, Gianluca dà il messaggio e io ascolto. No, ascoltare Dio significa ricercare Dio in tutto quello che ci accade nel corso della giornata. E non sto, perché anche qui bisogna fare un po' puntini, non sto dicendo che sono inciampato, è un segno. No, non è un segno, dovevi guardare in terra, il segno era quello, dovevi starci attento, c'era una buca. Ho fatto un incidente, ma mentre stavo pregando, appunto, non pregare mentre guidi, cioè gli insegnamenti sono questi a volte, no? Capito, siamo distratti. Quindi non è quello, ma ricercare Dio in quello che ci succede nella nostra vita significa riuscire a mettere quella pace e quella fiducia, non pace, la pace viene dopo, rimettere quella fiducia e quella serenità e tranquillità nelle cose di Dio, di dire, Signore, sono nelle tue mani. Signore, io voglio fare la tua volontà, ma non c'è da cercarla, la sappiamo già. Non mentire, non rubare, cioè, si sanno queste cose. Cerchiamo di mettere in pratica queste e vedrete come il Signore poi aggiungerà rivelazioni. È come un bambino alle elementari. Prima di fare le divisioni bisogna imparare le moltiplicazioni, ma prima di imparare moltiplicazioni e divisioni bisogna imparare le tabelline. E prima di imparare le tabelline si fa le somme e le sottrazioni. E non si può andare alla divisione. Signore, rivelami le divisioni. E no, e bimbo, e tu ancora da imparare le tabelline. Quindi, quando viviamo la nostra giornata, la nostra vita, siamo con gli orecchi spirituali attenti a capire quello che Dio ci vuole dire, non a quello che Gianluca o gli altri ci vogliano dire. Non conta quello che diciamo noi, conta quello che dice il Signore al vostro cuore, nella vostra vita, nelle vostre difficoltà, perché noi sentiamo troppo parlare del Signore e ci perdiamo di vista le persone. Dice Giobbe, perciò mi ravvedo, mi pento sulla polvere e sulla cenere, ma mica perché aveva peccato. Questo ravvedimento di Giobbe, questo pentimento di Giobbe sta nel fatto che noi abbiamo parlato, detto delle cose di Dio e poi ci rendiamo conto e dice, ma è troppo poco così, l'ho limitato il Signore, Io avevo sentito parlare, parlavo per le cose che avevo sentito dire, ma ora che l'ho sperimentato devo dire altre cose, non posso più dire quelle di prima. A me è capitato nel periodo dopo la morte di mio fratello e del Covid che ho avuto di riflettere molto su quelle che era la mia situazione, perché ognuno deve riflettere sulla sua, e gli insegnamenti che ho ricevuto io non necessariamente sono per voi, perché io sono chiamato in un ruolo, in una certa situazione, in una certa posizione, voi in altre. A me non mi è chiesto magari di evangelizzare, forse a voi sì, quindi il Signore rivelerà a voi delle cose diverse da quelle a cui ha rivelato a me o rivelerà a altri. Il Signore non è che fa una cosa uguale per tutti, ci sono delle cose che sono uguali per tutti, ma delle cose sono specifiche. E allora, quando è che possiamo dire l'occhio mio ti ha visto? Quando nelle difficoltà siamo attenti alla sua parola, dice aspetta un po', ma io ho sempre creduto questo, ma mi rendo conto che non è così. Io ho sempre creduto che in chiesa c'erano le persone per bene e che quelli di fuori che non venivano in chiesa erano tutte persone per male, per bene e per male. È una concezione molto semplice e anche facile per distinguere un cristiano da un non cristiano. Frequenti la chiesa, sei una brava persona, vai ad altre parti, non sei una brava persona. Ma non funziona così. In questo periodo, forse l'avevo già detto, ma ho visto e anche ricevuto, se vogliamo, più attenzioni e più bene a volte da persone non cristiane che da quelle cristiane. Che voglio dire con questo? Voglio dire che io avevo creduto che il Signore in qualche modo fosse limitato alla Chiesa, ma non la Chiesa di Pistoia, cioè la Chiesa universale. Cioè lì ci sono le brave persone, con i loro difetti, le loro difficoltà, ma quelle sono le unti del Signore, quelle sono proprio persone speciali. Quelle di fuori del mondo no. E mi sono dovuto ricredere, fratelli. Perché ci sono delle persone là fuori nel mondo che sono molto, ma molto migliori di me, nelle attenzioni, nelle parole che usano, nelle telefonate che fanno, nella dolcezza delle parole che usano, parole di affetto, di amore, di incoraggiamento che ho ricevuto da persone non credenti. E questo mi ha fatto pensare, perché io avevo sentito parlare di Dio, avevo sentito dire che Dio era qui, ma invece Dio è anche là, Dio è anche fuori, nelle persone fuori che non credono, Dio è anche lì. Perché se non fosse così, neanche noi saremmo qui stamani. Perché ci ha beccati quando eravamo là. Quindi il Signore è anche là. Si tratta solo di toccare i cuori delle persone. Ma il cuore delle persone le tocca lo Spirito Santo, non spetta a noi. No, spetta a noi, perché il Signore tocca con lo Spirito Santo, tocca i loro cuori e li converte, li convince di peccato. Li convince di peccato. Ma poi la conversione viene fatta grazie alla testimonianza nostra. Lo so che forse non vi torna, ma è così. Perché la vostra, la nostra testimonianza è quella che dà l'aggancio alla persona per tirarla fuori dalla sua condizione. Sono convinto di peccato. Di questa persona non mi fido. No, da lei non ci può. Abbiamo già perso. Il Signore mi ha convinto di peccato, di questa persona mi fido, boh, dove va lei? E dove andiamo noi? Chiesa apostolica, chiesa battista, chiesa... No, si va dal Signore, punto, dove vai, vai. Purché tu abbia messo te una buona testimonianza nelle persone. Perché il concetto è la fiducia in Dio, ma anche poi la nostra libertà. Quindi siate luce, non fammi essere luce. Signore, fammi essere sale, fammi essere luce. No, te sei sale, sei luce. Piuttosto, dice, Signore, aiutami a illuminare bene. Ma lo sei già luce. Dipende che luce sei. Sei una luce che illumina o una luce che fa ombra? Perché a volte c'è anche, come dire, spiritualmente parlando, non è che una luce nera, che abbuia. Ma noi emettiamo delle cose. Allora, emettiamo la luce di Dio. Come si fa? Non tormentando le persone, per esempio. Non è che sempre bisogna, a volte sentire dire, parlare a tempo e fuori di tempo delle cose di Dio. Ma quando mai? No, che fuori di tempo. Bisogna rispettare i tempi delle persone, invece. Si parla del Signore quando loro ce lo chiedono, non si vanno a tormentare. Quando si entra in un discorso personale, cioè, tu mi hai chiesto una cosa, io ti parlo della mia testimonianza, ti racconto della mia fede, di quello che credo io, me l'hai chiesto. O anche se non me lo chiedi, c'è una situazione difficile, dici, ah, io credo in Dio, pregherò per te. Questo. Non che bisogna andare a, per forza, a trovare l'occasione per parlare di Dio, perché si risulta antipatici. Siamo peggio di quelli dei call center che chiamano per cambiare la luce. Dopo si diventa così. E se un versetto al giorno, anzi, se una chiamata al giorno di questi, vuoi passare a Tim, Wind, vuoi passare a Lenny e quell'altro? No, è un no, c'ho da lavorare, punto. Poi ci fanno così anche a noi. Oh, ma sempre con questi versetti, basta, sti versetti, ma campa un pochino, cioè, divertiti un po', c'ha dei problemi, versetti. Giobbe, con tutto quello che aveva sentito, con tutto quello che aveva imparato, con tutto quello che conosceva di Dio, versetti, è arrivato al punto di dire, ma io pensavo di conoscerti, ma invece non ci avevo capito niente. E perché dice? Non dice che ora ti conosco. Dice, ora che mio ti ha visto. Che non vuol dire ti conosco. Infatti gli dice, io farò delle domande e tu insegnami. Cioè, questa situazione lo ha stravolto. Non gli ha insegnato. La malattia, la sofferenza, la difficoltà non dà insegnamento. Dà solo la coscienza, la consapevolezza di chi siamo e dove siamo. Io non sono in grado di gestire la paura, non sono in grado di gestire il futuro, io ho paura della morte, io ho paura di cosa? Quello ci fa la difficoltà, ci aiuta a capire chi siamo. A quel punto parte la comunione con Dio e l'insegnamento. Dice, Signore insegnami, Signore aiutami, perché tutto quello che sapevo non mi serve. Perciò mi ravvedo, mi pento sulla polvere e sulla cenere, per questo motivo. Perché ho bisogno di ripartire con una nuova e rinnovata comunione con te. Non più dettata dallo studio, da quello che è il cantare, il ballare, il fare. Sì, ma anche no. Non è quella la cosa importante. Sono cose importanti, ma non sono la cosa fondamentale. Quelle fanno da aiuto, quelle aiutano nella comunione. Perché comunque ci mettono in una condizione, in una situazione tale che, cioè, per dirla proprio male, cioè, c'è un po' di psicologia dietro, no? Un po' di musica, un po' di cose, toglievi i pensieri, quello si distrae, è più facile, come dire, che si bevano le cose. Non è questo. È vera la prima parte, non è che si bevano le cose, però ci si influenza un po', siamo influenzati dall'ambiente, dalla situazione, dal fatto che i pensieri sono fuori, siamo tutti qui. Queste cose aiutano, facilitano la comunione con Dio, ma il centro non è questo, è la comunione stessa con Dio. Anche a casa, nella difficoltà della famiglia, nella difficoltà delle cose da fare, dei pensieri, ci può essere la comunione con Dio. E è lì che si vede. È lì la cosa fondamentale, il punto. Quindi, quando siamo qui, serve solo per ricaricarci, per incoraggiarci, per fortificarci, per dire, dai, si riparte, è un'altra settimana dura, ma ci si fa. Questo serve. Lo stare insieme, per vedere che non siamo soli a affrontare le difficoltà di questo mondo. C'è chi ha le difficoltà come le nostre, chi le ha diverse, chi le ha peggiori, chi le ha migliori, ma siamo insieme, ci si incoraggia. Poi però, quello che conta quando siamo tutti i giorni fuori è la comunione con Dio. E questa non ve la può passare nessuno. È una cosa che dovete vivere voi con Dio. Il Signore dice, ha detto la Mariana, gli ha parlato, gli ha detto, dice, se ti ho mandato lì c'è un motivo, dice, attraverso anche le parole di Daniel. Ma chi gliel'ha detto? Cioè, è stato Daniel? No, è stato Daniel, è stato il Signore, con la comunione che ha la Mariana con il Signore, che gli ha fatto prendere le sue parole come fossero da parte di Dio. Non si possono insegnare queste cose. La comunione di Dio non si insegna, però si può insegnare delle cose. Si può insegnare che Dio è accanto a te e si può cominciare a ripeterle queste cose affinché uno poi ci creda, Ci guarda che c'è davvero Dio, e cominciare a mettere in luce come Dio si muove. Perché bisogna stare attenti a che cosa si insegna poi ai nostri amici. Perché il fatto è proprio questo: abbiate tanti amici fuori, nel mondo, non in chiesa e basta. Io ci sto bene qui con voi e tutto quanto, ma dobbiamo avere amici fuori, perché quando avranno dei problemi noi possiamo essere lì pronti per aiutarli. Non dobbiamo allontanarci dal mondo, non sono appestati, sono gente che ha bisogno piuttosto, e noi dobbiamo essere lì presenti. Perché se no si fa come farisei invece che come Gesù. Che Gesù andava da chi aveva bisogno, i farisei si allontanavano perché si contaminavano. Non dobbiamo aver paura di essere contaminati. O meglio, dovremmo aver paura sì di essere contaminati, ma non per questo allontanarci, ma andarci con attenzione. Con attenzione. Frequentate gente anche fuori della chiesa, state vicino a loro, senza parlare di Dio. Godetevi le amicizie. Fate relazione con le persone fuori. E poi arriverà l'occasione. Perché arriverà l'occasione che loro stessi vorranno sapere della vostra fede. E a quel punto potrete raccontare di Dio quello che avete imparato. E cosa avete imparato? A esserci. Il Signore c'è quando io ho bisogno. Cado, il Signore c'è. Mi allontano e vo contro la sua volontà? Ma il Signore c'è uguale. Ma quello ha fatto una cosa che gli aveva detto di non fare. Te sta lì accanto uguale. Ugualmente, stacci vicino. L'amicizia, il mangiare insieme, nel senso di proprio unione, come posso dire, di convivialità. Questo è il centro della relazione con Dio e dell'evangelizzazione con il prossimo. Non sono marce, piazze piene, microfoni a tutto fuoco per farsi sentire dalle persone. Quella è pubblicità. A me non mi piace pubblicità. Non dobbiamo pubblicizzare Dio, noi dobbiamo parlare alle persone di Dio, con la nostra stessa vita. E attenzione a cosa gli diciamo alle persone, perché quelle ci ascoltano e ci guardano, poi vogliono vedere se è davvero così, fanno i confronti. Tu mi hai detto che se vengo in chiesa e prego dopo c'ho pace, ci deve essere dopo. Tu mi hai detto che se prego trovo lavoro, devi trovare lavoro, Te l'ha rivelato Dio di dirgli così a quella persona? No, ma a me ha funzionato. Non vuol dire se ha funzionato per te. Prendiamo rivelazioni da Dio, non parliamo perché l'abbiamo sentito dire. Parliamo di quello che abbiamo sperimentato. E non diciamo che deve essere così per te. Guarda Mariana, tranquilli se va malata di Covid, perché si guarisce, io l'ho avuto. Allora che vuol dire? Perché sono guarito io, devo guarire tutti? C'è tanta gente che muore. Se il Signore ti rivela di parlare in un certo modo, fallo. Ma se no, non parlare. A volte il silenzio è dire, guarda, non so che dirti, tu hai ragione. A me, io mi sono trovato con delle persone a dire, ma se Dio ci fosse, guarda, ma guarda che mondo, che situazione, e che lavoro. E tu hai proprio ragione, gli ho detto. È proprio vero. È una situazione tremenda. E proprio dopo ti vengono le parole, magari. E tu riesci a gestire, dice, sì. Però sai, non è colpa di Dio, al limite è colpa del peccato che ha sciupato. Però queste cose, però mettiti dalla parte della persona subito. Dici, anche se te sei credente, ma per carità. Ah sì, certo, tu hai ragione, perché al tuo posto anch'io sarei arrabbiato. Perché a volte le persone parlano così, perché hanno conosciuto un Dio diverso da quello che conosciamo noi. Ecco il punto, ecco il problema. Perché noi parliamo agli altri di Dio e pensiamo che loro lo debbano prendere. Perché si sta parlando di Dio. Sì, ma loro che idea hanno di Dio? Se io vi dico, Giando è un ladro, Giando è uno che ruba, Giando dice le bugie, non vi fidate di lui. Poi Giando viene da voi, che fate voi? Ciao Giando, vieni, entra in casa mia. No, aspetta, ma ha detto quello, Giando, non ti fidare. Sì, quello ha detto che è bravo Giando. No, non ti fidare, quello è tremendo. Poi, nel tempo lo conoscete, e vi accorgete che sono io il bugiardo. Perché già non è niente di tutto ciò. E lo stesso viene fatto così con Dio. Quando noi parliamo agli altri di Dio, ma loro che idea hanno di Dio? Quando noi diciamo la parola Dio, a loro che gli salta a mente? Perché se gli salta a mente uno pronto lì col fucile che quando sbagli spara, e non potranno mai accettare che voi gli dite che Dio è amore, perché loro hanno conosciuto un Dio diverso. E come fate a fargli vedere che Dio è amore? Dicendoglielo? Io non ci credo a tutto quello che mi dice le persone. Con? È con i fatti. Voi gli dovete far vedere che Dio è amore. Con la nostra vita, col fatto che gli state vicini. Col fatto che quando hanno bisogno, quando tutti scappano, voi ci state uguale. Allora dice, ma questo mi ha detto di amore. Certo di amore, perché l'amore che Dio ha dato a me, dice, io lo riverso negli altri, perlomeno ci provo. Quelli guardano. E dice, forse quel Dio che mi avevano raccontato, essere uno pronto a sparare su chi sbaglia, forse non è così. Forse non è così. Che Dio conoscano. Non partiamo mai da quello che conosciamo noi di Dio, perché gli altri conoscono un'altra cosa. Non partiamo mai dalle nostre idee, partiamo dalle idee degli altri e lavoriamo su quelle. Allora così saremo luce, così siamo sale, così possiamo trasmettere quello che dice Giobbe qua. Ti prego, ascoltami, parlerò, ti farò delle domande e tu insegnami. E quando abbiamo imparato, possiamo riportare agli altri. È stato un po' lungo il discorso, ma volevo proprio trasmettervi questo, il fatto che non siamo soli nelle difficoltà, il fatto che non siamo abbandonati a noi stessi, Dio è sovrano nelle nostre condizioni che viviamo. Non siamo abbandonati, ma siamo da Lui seguiti, protetti. Se ci succedono delle cose che ci frastornano, che ci lasciano un po' a disagio o comunque in crisi, Dio ha il controllo anche in quelle situazioni. E poi di poter dire, Signore, insegnami, rivelami di te di più, in modo che io possa ancora meglio essere amico di quelli che incontro. Il mio prossimo, essere il prossimo, parliamo proprio come si parla qui, cioè, aiutami a essere amico di quello che incontro fuori. Essere il prossimo di un altro vuol dire essere amico. In modo che possiamo veramente fare la volontà di Dio in queste cose, non in chissà che cose, in queste cose, sono fondamentali. E cioè, vi lascio con una frase che avevo sentito, che mi è piaciuta, dire, magari non potrai cambiare tutto il mondo, ma potrai cambiare il cuore di una persona e avrai cambiato il mondo di quella persona. Magari non si può cambiare tutto il mondo, certo che no, ma se già riesci a essere di appoggio, di sostegno per una persona, il mondo di quella persona cambia, perché vede le cose da un'altra prospettiva. Le difficoltà non le vede più come un motivo per essere schiacciati, ma come un motivo di spinta, per dire sono con Dio, le voglio passare, le voglio superare, e se non le dovessi superare, gloria a Dio, sarò alla sua presenza. Non è rassegnazione, è fede piena in quella che è la volontà di Dio per la nostra vita. Come è stato per Giobbe, eh? Che Dio vi dia sapienza, che vi voglio chiedere a Dio proprio come Paolo chiedeva, che il Signore vi dia la possibilità di conoscerlo sempre di più, fino a raggiungere la pienezza della conoscenza di Cristo. Conosciamo il Signore, perché è l'unica cosa che conta. Perché non ci chiederà mai un giorno cosa avete fatto o cosa non avete fatto, ma vi dirà, io non vi conosco. No, ma io ho fatto, ho detto, ho profetizzato, ho parlato, sono andato a trovare le persone. Io non ti conosco. Conosciamo il Signore. Non così, per sentito dire, ma per esperienza. Che il Signore vi benedica e ci benedica.